scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Dai dialoghi di San Gregorio Magno. Il paese di Cassino è situato sul fianco di un alto monte. C'era in cima un antichissimo tempio, dove la gente dei campi, secondo gli usi degli antichi pagani, compiva superstiziosi riti in onore di Apollo. Intorno vi crescevano boschetti, sacri demoni, dove ancora in quel tempo una fanatica folla di infedeli vi apprestava sacrileghi sacrifici. Appena l'uomo di Dio vi giunse, fece a pezzi l'idolo, rovesciò l'altare, sradicò i boschetti e dove era il tempio di Apollo eresse un oratorio in onore di San Martino, e dove era l'altare sostituì una cappella che dedicò a San Giovanni Battista. Si rivolse poi alla gente che abitava lì intorno e con assidua predicazione la andava invitando alla fede.
Allora, padre, siamo arrivati dopo l'Arco Trionfale. Diciamo, passeggiando per San Paolo, per la Basilica, abbiamo attraversato l'Arco Trionfale e ci siamo voltati a vedere questi occhi grandi di Cristo che ci scrutano e ci invitano. Se adesso ci rivoltiamo verso l'abside e l'Arco Trionfale, sulla destra, sulla navata di destra, ci viene presentata una sorta di scena, possiamo dire una rappresentazione un po' scenografica, che lei nel libro chiama dramma quaresimale. Abbiamo tre figure. Abbiamo in alto a destra, in una nicchia, presso l'altare dell'incoronazione di Maria, abbiamo San Benedetto. In fondo, all'ingresso della sagrestia, non immediatamente visibile, abbiamo la figura di Giovanni Battista. In basso a sinistra, sotto l'acqua santiera, abbiamo un non riconoscibile immediatamente demonio che si para il viso dagli schizzi di una bambina che attinge all'acqua santa. Insomma, questa scena lei ce lo rappresenta come dramma quaresimale. Quaresimale si evince dal libro nell'accezione di dramma che si svolge in un deserto sulla cui sfondo c'è un combattimento spirituale. Allora, due riflessioni ci ha suggerito la lettura del libro. Uno, questo combattimento spirituale e questa ascesi, lei ci dice che San Benedetto non la vedeva come una pura e semplice rinuncia per il monaco, bensì come un mezzo, strumento per alimentare il desiderio di Dio. È un'altra riflessione sul significato proprio dell'ascesi, perché le sottopongo quest'altra, diciamo, luogo comune. L'ascesi, prima di tutto, ci sembra una cosa in qualche modo limitata e appannaggio esclusivo di una vocazione religiosa. E quando proviamo a tradurre la quaresima nelle nostre vite di credenti, l'associamo in qualche modo ai fioretti, cioè a rinunciare a qualcosa, il caffè, la cioccolata. Insomma, che è una visione forse un po' riduttiva il significato di ascesi. Quindi, che cosa dice al credente di oggi questa scena, se la cerchiamo di scrutare secondo il criterio della teologia visiva un po' più in profondità?
Ci sono diversi modi di rispondere a una tale domanda, ma la prima cosa forse è di considerare la posizione spaziale di quelle tre statue. Questa è una cosa. L'altra cosa è di elaborare un po' il concetto dell'ascesi che hai menzionato, che è molto collegato anche alla quaresima, e questo mi sembra è un discorso di grande importanza, non soltanto per monaci e consacrati, eccetera, ma per qualsiasi cristiano, perché è una dimensione della vita cristiana per tutti dall'inizio. Dunque, è strano come sono arrivate quelle tre statue lì, dove sono adesso, perché chiaramente non c'era nessuna riflessione di dove mettere tre statue per stimolare la meditazione della gente. È fortuito che uno sia qua, uno altro. Infatti, forse, non so, ma immagino che la prima statua lì è San Benedetto in alto sulla facciata meridionale del transetto, una grande statua di cui non sono molto entusiaste. Mi sembra è una statua
di non grande valore artistico, lo
possiamo
dire.
Grande valore artistico, esagerata, troppo pesante.
Lei dice nel libro che è vestito come un prelato barocco.
Esatto, dell'Ottocento, il trionfalismo. Benedetto senz'altro non era mai così, però è lì, è lì da forse 150 anni di più, e dunque qualsiasi persona che si avvicina a quel luogo, a quella parte della Basilica, deve reagire in qualche modo a quella statua.
L'antico nemico, però, non poté tollerare questa attività e con palesi apparizioni prese a disturbare la tranquillità del padre. Con alte grida si lamentava della violenza che subiva e i suoi urli giungevano fino alle orecchie dei fratelli, pur senza vederne la figura. Quello poi che diceva, qualche volta poterono udirlo tutti. Prima lo chiamava per nome e siccome il santo non dava risposta, si sfogava allora con furiose contumelie. Urlava a gran voce: «Benedetto! Benedetto!» Ma aspettando invano una risposta, subito soggiungeva: «Maledetto, non benedetto! Si può sapere che hai con me? Si può sapere perché mi perseguiti?» Ma di queste lotte del nemico contro il servo di Dio ne dovremo ancora vedere parecchie altre. Esso gli scatenò contro con tutte le forze una spietatissima guerra, senza accorgersi che suo malgrado gli prestò l'occasione di altrettante vittorie.
La seconda statua, messa, cioè cronologicamente, probabilmente era quello del Satana, perché quello del 1860, Benedetto, probabilmente, non so la data precisa, ma la basilica ricostruita fu riconsacrata nel 1854. Dunque, probabilmente la statua di Benedetto era lì a quel anno. Mentre 6-7 anni più tardi, Satana è arrivato, venne in basilica nella sua gloria e l'hanno messo lì. Non so perché lì...
È anche un po' evangelico, no? Si insinua in qualche modo.
Sì, si è insinuato, ma vicino all'uscita per la sacrestia, lui lì. E poi, molto, molto più tardi, cioè 6-7 anni fa soltanto, Giovanni Battista è arrivato. E senza nessuna questione di rapporto con le due altre
statue.
Una particolare
riflessione.
L'effetto è subito un rapporto visuale o visiva tra queste tre statue. Qualsiasi persona che si avvicina alla porta che apre verso la sacrestia vede una corrispondenza di tre statue. Dunque, la mia posizione sempre è: ciò che vediamo in un rapporto spaziale, in un luogo che invita riflessione, ci offre qualcosa. E dunque c'è tutta questa riflessione, e ricordando che Benedetto è molto in rapporto, fra virgolette, con Satana, cioè nella vita di San Benedetto la lotta contro Satana è notevole, e poi questo mi ha fatto pensare, poi Giovanni Battista, cioè del deserto, il luogo di Satana, Gesù nel deserto, cioè una serie di referenze scritturali e patristiche vengono insieme.
Il mio impegno finora nell'accompagnare in un percorso di contemplazione artistico-spirituale della Basilica Paolina e leggere ciò che Dio può dire attraverso l'arte e l'architettura. Cosa ci dice dunque il diavolo di San Paolo? Ogni anno, nella prima domenica di Quaresima, ascoltiamo il Vangelo della lotta di Gesù nel deserto contro Satana. Lo Spirito spinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. C'è un senso di inevitabilità in questo combattimento. Esso è una parte del progetto di Dio. Il deserto è il luogo dell'essenzialità, dove non c'è niente di superfluo. Gli antichi monaci lo sapevano bene. È il luogo dove si affrontano le proprie tenebre interiori e le tentazioni, per crescere umanamente nonché spiritualmente. L'esperienza di Gesù presagisce dunque la nostra Quaresima, in cui, lottando con Satana, i nostri occhi vengono aperti alla realtà, perché anche Satana si maschera da angelo di luce. Il libro di Giobbe ci mostra Satana, che significa avversario, non come il principio del male, ma come membro della corte celeste, impegnato a provocare e a mettere alla prova.
Padre, lei parlava anche di, per ricollegarmi a questa scenografia spaziale, stava evidenziando l'importanza per Benedetto del combattimento spirituale, del combattimento contro il demonio. E qui le volevo riportare un'altra immagine che mi ha suggerito la lettura del libro, quella della bambina, del bambino, dell'angelo, comunque una figura infantile che intimorisce il demonio. Da un lato possiamo dire che oggi c'è un po' una tendenza sensazionalistica, forse ci viene un po' dalla cinematografia, a trattare questa figura del Satana come una figura terrificante. E invece questo acquasantiere colpisce perché ci mette davanti una figura un po' grottesca. La domanda che scaturisce da questa lettura è: ma non è che travisiamo un po' il ruolo del demonio nella vita di fede, anche un po' col desiderio di un po' cinematografico, di immaginarci scene terrificanti? E aggiungo ancora, non è che gli assegniamo un ruolo che è troppo preminente certe volte? Abbiamo la tentazione, tutti noi cristiani, di dargli un ruolo troppo preminente, sebbene un ruolo anche Paolo ci insegna, ce l'ha, la figura dell'accusatore.
Sì, no, questa la riflessione sulla parte di Satana nella grande provvidenza di Dio è affascinante, è un discorso antichissimo, chiaramente già presente nelle Sacre Scritture dell'Antico Testamento, poi nel Nuovo. Io penso che ci sono diverse cose potrebbe dire qui. Una parte è molto culturale. Io posso dire che penso che, scusami la frase, ma Satana è più amato in Italia di Inghilterra. Ciò che voglio dire soltanto è che noto che nella cultura spirituale italiana c'è forse, non tutti ovviamente, ma c'è più un senso forse di un ruolo di Satana, ma da noi forse con l'influenza dell'influsso del protestantesimo, noi in Gran Bretagna, pur essendo cattolici, forse abbiamo un po' più
meno,
vediamo
meno
in altro modo. Ma no, ero molto affascinato da una domanda che, perché una volta stavo tenendo una conferenza ho menzionato Satana, ma più o meno in modo, direi fra virgolette, agnostico. Non nel senso che dico non c'è male, ma io personalmente mi trovo agnostico a livello di come immaginare quella figura. Se una figura con una personalità, mi rendo conto che ci sono molta gente, come Padre Amort, il grande esorcista, che sono convinti forse della realtà personale, personalizzata totalmente, di una figura che sta in giro per rovinare le anime, eccetera. Io non ho mai potuto abbracciare la fisicalità di quel concetto, forse a causa della mia formazione.
La statua del diavolo esprime una certa simpatia, giovialità, attrazione, anche per la vitalità e il movimento della composizione artistica stessa. Dunque possiamo chiedere persino se sia da ammirare. Quasi fosse un ragazzo come tanti, bisognoso solo di un po' di educazione, per farne il prediletto di ogni mamma. La piccolezza di questo corpo rannicchiato è del tutto apparente e ne travisa la minacciosità. Se questo diavolo potesse sollevarsi in tutta la sua altezza, misurerebbe 1,86 m.
Non nego per niente il valore del simbolo e dunque dobbiamo un po' elaborare il simbolo e cosa significa, come può entrare, perché anche nella tradizione monastica non si può scappare la demonologia, cioè i primi padri della monastici che hanno influenzato San Benedetto, Sant'Antonio per esempio d'Egitto, che era il primo cosiddetto primo monaco, primo eremita, che molto della sua vita scritta da Sant'Atanasio, che è diventato più un modello di quella vita, libro sulla vita di un santo, parla del combattimento, i combattimenti di Antonio con lo spirito del male, i demoni nel deserto. Dunque è diventato quasi un archetipo di questo combattimento fondamentale spirituale. Ma quando io ho detto in quella conferenza, ma magari dobbiamo vedere questo come un simbolo di qualcosa, un combattimento sì, ma non di personalizzare troppo questa figura, qualcuno mi ha fermato dopo, ha detto a me: ma lei crede nel diavolo? Io mi sono fermato per un momento, ho detto: credo in Gesù Cristo. La persona ha detto: ma lei crede nel diavolo? Ho detto: credo in Gesù Cristo. E per la terza volta, era come un momento biblico, no? Lei crede in Satana, credo in Gesù Cristo. Io, la persona non era molto soddisfatta perché ha voluto, più o meno la proposta, io, la mia fede stava mancando qualcosa a causa di non aver accettato la fisicalità, quasi come un atto, un articolo di fede.
Di fede, certo. Forse potrebbe essere anche una tentazione un po' questa, da fuggire. Quasi come il demonio stesso, sì.
Ma mi sembra la questione è di non dare troppo prominenza ad una figura, perché infatti la figura che conta, che è degno del nostro credo, è Gesù Cristo, non Satana. Cioè, credo in Satana, cosa significa? Forse significa crede che ci sia una persona con un'intelligenza separata, individuale, che eccetera.
I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse: io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli.
Al tempo stesso abbiamo questa figura che è presentata nelle Sacre Scritture in modo molto interessante, a mio parere. Cioè, l'idea nell'Antico Testamento, nel libro di Giobbe, per esempio, lui è un servo di Dio, un membro della corte celeste, che fa lavori per Dio. E dunque lui, cioè, è funzionario della Divina Provvidenza, non è un grande opponente di Dio. Collabora con Dio.
Lei nel libro cita appunto l'inizio del libro di Giobbe, quando Satana si presenta davanti a Dio per chiedere di poter tentare Giobbe.
Sì, esatto. E la sua funzione è di provare.
Tra l'altro, padre, le sottopongo un'altra riflessione su questo punto, perché ho ripensato questa figura di un bambino che intimorisce in qualche modo il demonio, mi ha fatto pensare al capitolo di Luca 10, quando Gesù parla della piccolezza, no? Ci siamo passati anche per altre puntate, e dice: ti benedico, padre, perché hai nascosto queste cose ai grandi, ai sapienti, e le hai mostrate ai piccoli. Andando a rileggere quel capitolo mi sono accorto che questa esclamazione segue un altro episodio un po' particolare, quando i 72 vengono mandati ad annunciare la buona novella e tornando esultano con Gesù perché hanno visto i demoni sottomettersi a loro. E allora Gesù lì risponde: non rallegratevi di questo, piuttosto gioite che i vostri nomi sono scritti nel cielo. Ecco, forse parafrasando quello che diceva prima, forse ogni credente è chiamato a credere in Gesù Cristo e a perseguire questa piccolezza. Questa di per sé non si preoccupa di tante cose e sconfigge il male, forse, che ci...
Sì, quella riflessione sulla piccolezza è la figura di quella bambina, cioè, ma sembra una bambina o femmina di 5 anni o più o meno. La curiosità... C'è un contrasto molto notevole fra le due figure. C'è quella bambina che, come tu dici, è innocente, ma l'innocenza di quel bambino, la semplicità, è mostrata in parte dal fatto che non è per niente consapevole del suo compagno, cioè Satana è lì, perché non c'è nessuna riconoscenza della presenza. Quel bambino, in un gesto di grande semplicità, sta estendendo la mano, il braccio, per toccare l'acqua santa, perché è un'acqua santiera. E dunque, ovviamente, il punto è un punto battesimale, cioè il punto è che la persona che si affida alle acque di battesimo conquista Satana, e questa è una parte anche della liturgia battesimale in cui c'è il momento di esorcismo, no? Che abbiamo anche oggi. E dunque questo
dove si... però si dice rinuncio a Satana, non credo.
Sì, ma sì, sì, rinuncio, sì, non credo in Satana, non rinuncio. Ma poi, ma quella bambina è piccola, è vestita un po' romanticamente, ma la figura di Satana è molto, molto diversa, perché non è una piccola bambina, una femmina di 5 anni, totalmente innocente, con questa fiducia, senza, non intellettuale, non studiata nella grazia di Dio. È un maschio cresciuto, forte, con una forza molto, molto notevole. È una statua molto, molto ben fatta, direi, cioè a livello artistico, ma presentato usando immagini dalle Sacre Scritture come uno spirito selvaggio, non uno spirito puramente male, un spirito selvaggio. E questo senso anche che forse si può formare la deformazione di tale figura, il selvaggio può essere domesticato e diventata un elemento nella cultura spirituale del mondo redento. Mentre la bambina, all'inizio di questo processo di formazione, questa figura selvaggio, cioè è lì in attesa, cioè tutta la cattiveria del mondo, cioè è un simbolo di speranza in un certo senso. Mi piace molto, alcune persone vengono e vedono questa statua di Satana lì così forte e sono un po' scioccati, perché pensano: ma perché avete una statua di Satana così
nella Basilica di
San Paolo? E io penso: ma è totalmente bello che, che ce l'abbiamo, perché infatti è un altro elemento della grandezza di Dio.
Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia. A causa di questo, per ben 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo, quando sono debole e allora che sono forte.
Dobbiamo credere in un certo senso in Satana, ma Satana ha quella voce dentro di noi che ci provoca verso ciò che non è buono, ci prova, e mi sembra vedere la possibilità che questo influsso negativo nel cuore di ognuno di noi può essere in qualche modo conquistato, ma non ucciso, ma trasformato in qualcosa.
Beh, qui come non citare quello che lei scrive nel libro, la famosissima spina nel fianco di San Paolo?
Sì, no, ma questa è un'immagine molto interessante, anche perché Paolo ovviamente non ha avuto un senso di credo in Satana. No, quando lui parla di Satana, come in quello, dice un messaggero di Satana, questa spina nella carne che è venuto da Satana, ma perché è venuto? Esattamente come in Giobbe. Il Satana di Paolo nella 2 Corinzi è il Satana di Giobbe nell'Antico Testamento.
Cioè che svolge una funzione.
Svolge una funzione per il bene di Saulo, che non capisce perché grida di essere liberato, ma poi c'è questa intuizione sua che infatti Satana è lì per sottolineare la sua debolezza e il suo bisogno della grazia di Dio. E dunque Satana la sua funzione.
Quindi può diventare anche questa occasione, forse l'occasione più grande che ha l'uomo per scoprire l'amore di Dio, è forse proprio, almeno quella iniziale, il bisogno, tornare a scoprire di avere bisogno di questa grazia.
Sì. Infatti, consideriamo il concetto del desiderio, quanto importante è desiderio nella vita spirituale. Ma cos'è desiderio? Si desidera ciò che non è presente o non è pienamente presente. Desiderare è un'espressione di mancanza, di bisogno dunque. E chiaramente questo è una parte fondamentale della risposta alla grazia di Dio. Questo è il cuore aperto alla grazia di Dio.
Forse è quello che vince, si può dire che è quello che poi vince ogni battaglia, anche rispetto al combattimento spirituale.
Sì, alla fine possiamo conquistare Satana sempre se ci abbandoniamo.
Dall'imitazione di Cristo. Chi ha vero amore, come ne dà prova? Figlio, ancora non sei forte e saggio nell'amore. Perché, o Signore? Perché per una piccola contrarietà lasci la strada intrapresa e troppo avidamente cerchi consolazione? Chi è forte nell'amore regge alle tentazioni e non crede alla sua dente furbizia del nemico. Come gli sono caro nella prosperità, così gli sono caro nelle avversità. Chi è saggio nell'amore non guarda tanto al pregio del dono quanto all'amore di colui che dona. Segno di virtù e di grande merito è questo: lottare quando si affacciano cattivi impulsi dell'animo e disprezzare le suggestioni del diavolo. Dunque non lasciarti turbare da alcun pensiero che ti venga dal di fuori, di qualsivoglia natura. Saldamente mantieni invece i tuoi propositi con l'animo diretto a Dio. combatti come un soldato intrepido, e se talvolta cadi per la tua debolezza, riprendi forza maggiore, fiducioso in una mia grazia più grande, guardandoti però attentamente dalla vana compiacenza e dalla superbia. E a causa di esse che molti vengono indotti in inganno, cadendo talora in una cecità pressoché incurabile. Ed è questa rovina degli uomini superbi, stoltamente presuntuosi, che ti deve indurre a prudenza e ad indefettibile umiltà.
L'unico modo di farlo è di metterci sulla terra e in impotenza totale, perché la grazia di Dio poi lavora in noi, e quando noi cerchiamo con le proprie sforze di resistere, che troviamo difficoltà, questo ci porta all'ascesi. Possiamo riflettere su quella questione, perché l'ascesi, il significato fondamentale, mi sembra, di quel concetto che tu giustamente hai detto, un concetto un po' strano per molta gente oggi.
Beh, io le riporto la mia, diciamo, esperienza di cristiano, ma di tante persone comuni, sentire parlare di ascesi stona un po'. Comunque la penso altro da me.
Ma il problema, credo, probabilmente nella tradizione cristiana, che non abbiamo capito bene cos'è l'ascesi, c'è questo senso che ma è superficiale, cioè non prendere zucchero nel caffè. Non dico che questo forse non è un valore di far ricordare qualcosa, una privazione così forse è un valore, ma l'ascesi è totalmente collegata all'allenamento, cioè è la disciplina che permette l'uomo e la donna dello sport di giocare meglio.
Ma training lo capiscono i nostri ascoltatori.
Si dice training, il training. Sì, è esattamente, è l'ascesi, né niente altro del training. Si può anche applicare il concetto ad una forma di arte come la musica. Cioè, un musicista che suona per 10 ore ogni giorno, non lo so, 5 ore ogni giorno, il violino, per prepararsi a un concerto. Questa ascesi è training, preparazione, che richiede rinuncia, perché se tu devi fare i training, tu devi lavorare, forse sentire il dolore, non c'è tempo per sederti al bar e bere e chiacchierare o fumare. No, c'è una disciplina. È applicata alla vita spirituale, l'ascesi è la stessa cosa. Che noi facciamo delle cose per renderci più capaci di fare ciò che vogliamo fare, che è vivere in Dio.
Allora forse il problema non è essere bravi nel training, ma avere presente perché lo si fa.
Sì, certo. Forse un problema è che alcuni forse pensano che l'ascesi è un modo di punirci, perché non siamo bravi. No, io non sono bravo, sono peccatore, dunque devo soffrire, devo infliggere una sofferenza su di me per punirmi. Non voglio cancellare una tradizione, perché nel passato c'erano cose strane che noi non possiamo capire molto bene, oppure il monaco in Irlanda nel V secolo che si è messo nell'oceano nell'inverno fino alla gola per sentire la forza dell'acqua freddissima, per combattere contro le tendenze di male oppure di punirsi. No, forse c'è un valore di disciplina in un certo senso, ma mi sembra queste non sono le cose. La disciplina, forse l'ascesi, è per purificare, per aprire il cuore, per essere più capaci di rispondere alla grazia di Dio, questo mi sembra. E anche è di bloccare in qualche modo l'egoismo.
sta scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.